Michele Neri legge L'isola dei cannibali di Emilio Salgari. La Nuova Gallego era salpata da San Giovanni di Guam, una delle principali isole dell'arcipelago delle Marianne, diretta a Sydney, con un carico di sete di provenienza giapponese e un numero ragguardevole di isolani di Liukyu, i quali contavano di andare a lavorare nelle miniere d'oro del Nuovo Galles del Sud. Era un bel trialberi attrezzato a nave, della portata di 1600 tonnellate, varato 7 anni prima nei cantieri di Manila e di nazionalità spagnola. Lo comandava il capitano Fernando Ortego, un audace e istruito uomo di mare, e funzionava da secondo Esteban Balboa, ufficiale giovane, ma che sapeva il fatto suo avendo dato prova di essere un abile marinaio. Le mie note non dicono a quanto ammontasse l'equipaggio, ma, se la memoria non mi inganna, fra i marinai e i passeggeri dovevano essere 200 o giù di lì. Anzi, mi rammento che l'Australian Gazette portava appunto per titolo 200 uomini divorati alle isole Salomone. La traversata della Nuova Gallego non doveva essere facile, dovendo il veliero passare attraverso arcipelaghi poco noti, dove i coralli modificano annualmente i dintorni delle coste e il fondo dei canali, continuando la costruzione e l'innalzamento di nuovi isolotti assai pericolosi. Nessun pericolo era da temere alle isole Caroline, arcipelago già molto conosciuto dal capitano Ortego, ma non poteva dirsi altrettanto attraverso le isole dell'Ammiragliato, della Nuova Britannia, della Nuova Irlanda, delle Salomone e soprattutto dell'intricatissimo arcipelago delle Russell e delle Lusiadi, il più prossimo alle coste australiane orientali. Malgrado i pericoli che offriva quella nuova navigazione, il 24 gennaio 1884 la Nuova Gallego era giunta felicemente nello stretto della Nuova Irlanda, quando un avvenimento che doveva avere disastrose conseguenze scoppiò a bordo. I numerosi passeggeri si erano coricati da alcune ore e sul ponte non erano rimasti che gli uomini di quarto. Quando, poco prima della mezzanotte, mentre la nave avanzava lentamente avvicinandosi alle prime isole dell'arcipelago delle Salomone, un marinaio credette scorgere un sottile filo di fumo uscire dalle fessure del boccaporto di Maestra. Spaventato, s'affrettò a informare il secondo di bordo, il giovane Balboa, che si trovava sul castello di prua chiacchierando col mastro d'equipaggio. La cosa era grave, poiché se era scoppiato l'incendio nella stiva, la nave aveva ben poche probabilità di sfuggire a un completo disastro. Balboa, il mastro e il marinaio si affrettarono ad avvicinarsi al boccaporto e videro infatti che del fumo sfuggiva attraverso il tavolato, spandendo all'intorno un odore di bruciaticcio. «È scoppiato il fuoco nella stiva!» disse l'ufficiale impallidendo. «Che le sete si siano incendiate?» chiese il mastro. «Non c'è da dubitare, ma in che modo? Forse per l'imprudenza di qualche passeggero?» «Non perdiamo tempo, avvertite il capitano!» Il signor Ortego, che stava dormendo tranquillamente nella sua cabina, fu pronto ad accorrere in coperta, chiedendo a Balboa. «È vero che bruciamo? Il fuoco è nella stiva, capitano!» rispose il secondo. «È grave?»
«Non lo sappiamo ancora.»
«Speriamo di combatterlo prontamente. 4 uomini al boccaporto, in coperta tutti i marinai, e si preparino le pompe.»
«Devo far suonare l'allarme?»
«No, signor Balboa, i passeggeri lasciateli dormire per ora, non farebbero altro che accrescere la confusione. Spicciatevi, mastro!»
Un istante dopo tutto l'equipaggio era in coperta. Quei bravi marinai, apprendendo la triste notizia, non si erano abbandonati ad alcun atto di disperazione. Anzi, nemmeno a un commento. Erano saliti per lottare fino all'estremo contro l'elemento distruggitore e con una calma ammirevole. Mentre alcuni allestivano le pompe, procurando di non far rumore per non attirare in coperta i passeggeri, e altri preparavano le manichette e raccoglievano i mastelli e le secchie, quattro uomini della cala si affrettarono a levare le aste di ferro del grande boccaporto. Il capitano e il secondo ascoltavano con profonda attenzione, in preda a una viva ansietà. A intervalli si udivano dei cupi ronzii salire dalle profondità della nave, poi degli scricchiolii soffocati, quindi dei tonfi che parevano prodotti dalla caduta dei pontelli e delle traverse, e dei getti sempre più neri di fumo e impregnati di acre odore di catrame irrompevano dalle fessure. «Spicciatevi!» diceva il capitano con voce rotta. Le ultime sbarre furono finalmente strappate e il boccaporto, sollevato da una spinta irresistibile, fu rovesciato sulla coperta. Tosto, una fiammata immensa, gigantesca, irruppe dalla grande apertura e si allungò verso le vele dell'albero di maestra, lasciando in aria nuvoloni di fumo e nembi di scintille. «Indietro!» aveva urlato il capitano, respingendo Balboa e il mastro. Quasi nel medesimo istante, nel ventre della nave, echeggiò un clamore assordante. «Bruciamo! Alle pompe! Tutti sul ponte!» Valanga di uomini seminudi, i volti alterati dallo spavento, si rovesciò sulla tolda sbucando dai boccaporti di prua e di poppa. Erano gli emigranti giapponesi che l'incendio aveva scacciato dalle loro camerate. Quel torrente di persone impazzite dal terrore si sparse per il ponte tutto travolgendo marinai, manichette e secchie e si divise in due parti, ripiegando sul castello di prua e parte sul cassero. Domande, risposte, urla, gemiti si incrociavano attraverso i turbini di fumo e le folate di scintille.
«Che succede? Siamo perduti?
In acqua le scialuppe! Aiuto! Soccorso! Capitano!»
Il capitano Ortego, vedendo irrompere tutta quella gente, aveva impugnato prontamente le sue pistole, risoluto a tenere a freno quanti minacciassero di ritardare l'opera di estinzione. Si avanzò verso il cassero, gremito di emigranti, gridando:
«Calma, ragazzi! La nave non è ancora perduta, anzi, spero di domare l'incendio. Chi vuole lavorare per la salvezza comune si disponga le pompe e prenda parte alla catena dei mastelli, ma vi giuro che il primo che tocca le scialuppe o che ingombra la tolda, lo uccido come un cane. A me, marinai, tutti alle pompe!»
Alcuni emigranti, i più coraggiosi, balzarono sulla tolda gridando:
«Ci siamo anche noi, capitano!
Formerete la catena, ragazzi!»
Gli altri, incoraggiati dall'esempio, a tre, a cinque e poi a dieci alla volta, lasciarono il castello di prua e il cassero, mettendosi a disposizione del capitano. Tutti, comprendendo che la nave correva il pericolo di bruciare sotto i loro piedi e di abbandonarli sui flutti in quel pericoloso mare, volevano tentare la lotta contro l'elemento divoratore. La nuova Gallego stava proprio per mancare sotto i piedi degli uomini che la montavano. Non era che questione di ore, poiché ormai l'incendio si sviluppava così rapidamente da invadere tutta l'immensa stiva. Chissà, forse covava da parecchio tempo e l'invasione dell'aria irrompente attraverso il boccaporto lo aveva ravvivato con violenza straordinaria. La lunga fiamma, dopo aver minacciato di incendiare la velatura, si era abbassata, ma tutta la stiva era in fuoco. Attraverso i nuvoloni di fumo e di scintille si vedevano guizzare in tutte le direzioni vampe smisurate, le quali di tratto in tratto si slanciavano fuori dal boccaporto, illuminando sinistramente il mare. Si udivano già i pontelli cadere, le traverse capitombolare e i bagli e i corbetti scricchiolare, mentre all'esterno il catrame delle fessure bolliva e ribolliva. Il capitano e Balboa erano scesi nelle camerate di prua e di poppa e le avevano trovate invase dal fumo. Senza dubbio, le tramezze cadevano a poco sotto le vampe distruggitrici.
«La nuova Gallego alle ore contate!» disse Ortego con voce commossa. «Le nostre pompe non riusciranno a vincere le fiamme!»
«Vuol dire allora che noi siamo perduti?» rispose il secondo. «Le nostre scialuppe non possono contenere più della metà degli emigranti, signore!»
«Lo so, e perciò cercherò di spingere la nave verso l'isola più prossima!»
«Siamo a 6 miglia da Guadalcanar!»
«Speriamo di raggiungerla!»
«Ma dopo non ci daranno addosso i selvaggi?»
«Ci difenderemo come potremo!»
Risalirono in coperta. I marinai e gli emigranti lavoravano con accanimento, credendo di poter riuscire a vincere l'incendio. Le pompe funzionavano rabbiosamente, vomitando torrenti di acqua sopra quella fornace ardente. Secchi e mestelli si riempivano e vuotavano senza posa, passando di mano in mano dagli uomini formati le catene. Ma pareva che invece di acqua cadesse nella stiva del petrolio o qualche altro liquido infiammabile, poiché le vampe salivano sempre, quasi fossero ansiose di distruggere anche l'alberatura. Il capitano Ortego e Balboa, saliti sul castello di prua, esaminarono attentamente l'orizzonte e parve loro di scorgere, confusa fra le tenebre, una massa oscura che si alzava verso l'est.
«È là, l'isola!» disse il secondo.
«Sì!» confermò Ortego. «Il vento è debole, ma se l'alberatura non prende fuoco, fra 3 ore possiamo toccare Guadalcanar!»
«Resisterà tanto la Gallego?»
«Lo spero, Balboa. I nostri uomini pompano a tutta lena.»
Non era necessaria alcuna manovra di velatura, trovandosi la nave nella buona rotta, diritto in filo dell'isola. Bastava solo un mezzo giro di ruota del timone per puntare la prora verso la costa più vicina. I due comandanti, senza avvertire alcuno per tema che gli emigranti si spaventassero di più, modificarono la rotta e la Nueva Gallego, spinta da un leggero vento che soffiava da nord-ovest, avanzò lentamente verso l'isola degli antropofagi che giganteggiava fra le tenebre. Intanto l'incendio divampava con rabbia incredibile. L'ampia stiva del veliero era diventata un mare di fuoco che nessun torrente d'acqua poteva ormai più domare. Le sete bruciavano come fastelli di legna secca e tutto il legname del frapponte, i puntelli, le traverse, le tramezze, le alimentavano. Il fumo irrompeva da tutte le parti, dai boccaporti, dalle uscite del quadro, dalla camera dell'equipaggio e dai finestrini. Il fuoco aveva ormai invaso le camerate, le cabine, le dispense, i depositi dell'attrezzatura e avvampava a prua e a poppa. Vi era il pericolo che la coperta, priva dei sostegni, precipitasse da un istante all'altro in quella voragine ardente. Già le tavole bruciavano i piedi nudi dei marinai e il catrame delle connessure bolliva e si riversava verso il centro della tolda, malgrado l'acqua scorresse da prua a poppa. Vi era anche il pericolo che l'alberatura, carbonizzata alla base, precipitasse in coperta, immobilizzando la Nueva Gallego. Già l'albero di maestra di quando in quando scricchiolava e pareva subisse delle oscillazioni verso il tribordo, tendendo i paterazzi e le sardie di babordo. D'improvviso, una viva luce apparve sopra la nave fra le vele e i cordami. Un grande urlo echeggiò fra i 200 uomini che ingombravano la coperta della nuova Gallego.
«Brucia la velatura!»
E purtroppo era vero. Le scintille che rompevano a ondate dalla voragine fiammeggiante avevano comunicato il fuoco alla grande gabbia dell'albero di Maestra. Il capitano Ortego si lanciò in mezzo al ponte tuonando.
«In alto i gabbieri! Strappate la grande gabbia!»
Alcuni uomini, i più audaci, si aggrapparono alle griselle col coltello di manovra fra i denti, ma subito si videro scendere a precipizio.
«In alto!»
ripeté il capitano con voce minacciosa. La risposta l'ebbe pronta. Il grande albero, consumato alla base dal fuoco, precipitò con orribile scroscio, spezzando come fossero cordicelle i grossi paterazzi e le sartie. Urla di terrore echeggiarono fra i vortici di fumo e di scintille.
«Tutti a babordo! Attenti alle teste! Siamo perduti! È finita! È finita!»
I marinai abbandonavano precipitosamente le pompe e gli emigranti si affollavano a tribordo aggrappandosi alle imbarcazioni. Il pesante tronco fracassò la murata di tribordo e parte del castello di prua, immergendo nelle onde la punta e le vele di Pappafico e contro Pappafico. La maestra e la gran gabbia bruciavano già scoppiettando. Un'indescrivibile confusione si fece allora sulla tolda della nuova Gallego. Marinai ed emigranti correvano all'impazzata lungo le murate, disputandosi ferocemente le scialuppe. Più nessuno obbediva ai comandi del capitano, del secondo e del mastro, più nessuno ritornava alle pompe, ormai comprendendo che per la nave tutto era finito. D'improvviso, la nuova Gallego provò una brusca scossa. Delle onde balzarono lungo i bordi, muggendo e spumeggiando, e l'alzarono da prua a poppa. Balboa, che si trovava sul cassero cercando di respingere i marinai e gli emigranti, si curvò sulla murata e guardò. A 300 o 400 metri scorgeva una costa della quale si staccavano file di scogliere. Forti ondate correvano fra quelle punte rocciose, frangendosi e rifrangendosi con fracasso.
«La risacca!»
tuonò.
«Andiamo a toccare!»
Quasi nel medesimo istante la nuova Gallego, sollevata da un'ondata, cadeva pesantemente nel mezzo di una scogliera con un cupo rimbombo. La chiglia e parte dei corbetti di tribordo si sfasciarono mentre i due alberi di Trinchetto e di Mezzana precipitavano sul ponte. Le acque si scagliarono attraverso le squarciature invadendo la stiva. Nell'interno della nave si udirono dei sibili acuti, degli stridii, poi un'immensa nuvola di vapore acqueo irruppe violentemente dal boccaporto e la luce dell'incendio si spense bruscamente. In mezzo alle tenebre si udì la voce del capitano che diceva:
«È finita! Gli scogli di Guadalcanal non ci lasceranno più!»
Se i marinai e gli emigranti della nuova Gallego erano fuggiti all'incendio, correvano ora il pericolo di finire sotto i denti degli antropofagi. La nave era ormai irrimediabilmente perduta perché le scogliere le avevano sventrato la carena, mentre le fiamme avevano rovinato tutto il resto, compresa l'alberatura. I marinai e gli emigranti, passato il primo momento di spavento, vedendo spengersi bruscamente l'incendio sotto la improvvisa invasione delle acque e scorgendo la costa a poche gomene di distanza, avevano recuperato la calma. Erano almeno certi di non venir bruciati vivi né di affondare insieme alla nave. Il capitano Ortego e Balboa si erano calati sui frangenti per vedere se vi era la possibilità di far guadagnare la costa agli emigranti, non essendo rimasta intatta che una sola scialuppa. E s'accorsero che al di là delle rocce si estendevano vari banchi di sabbia che la bassa marea aveva lasciato scoperti.
«All'alba faremo il trasbordo», disse Ortego.
«Ma cosa faremo poi su quell'isola?» chiese Balboa.
«Per ora ci accamperemo».
Ma ci lasceranno tranquilli i selvaggi? Voi sapete che quelli delle isole Salomone non hanno pietà dei naufraghi.
Lo so, signor Balboa, ma cercheremo di costruire un piccolo campo trincerato. Siamo molti e le armi non ci mancheranno.
Temo, capitano, che proprio le armi avranno a mancare, poiché l'incendio ha distrutto il quadro di poppa.
Ecco una perdita che potrà esserci fatale, ma cercheremo di non rimanere molto tempo su quest'isola. Con rottami della Nuova Gallego costruiremo una grande zattera e tenteremo di raggiungere le coste orientali dell'Australia. Ritorniamo a bordo, signor Balboa, e facciamo raccogliere i viveri sfuggiti all'incendio.
Risalirono sulla nave naufragata e informarono gli emigranti che il trasbordo era possibile. I marinai, guidati da Balboa e dal mastro, scesero nel quadro, nella stiva e nelle camerate per raccogliere ciò che poteva essere utile. Disgraziatamente, l'incendio aveva divorato quasi tutto l'interno della nave. Solamente parte della camera comune di prua e poche cabine erano state risparmiate dall'elemento distruggitore e ben poche cose potevano raccogliere. I viveri ritrovati fra le macerie del magazzino si riducevano ad alcune scatole di biscotti, ad alcuni barili di carne salata e di farina, ad alcuni sacchi di zucchero. Era molto, se potevano nutrire quei 200 più uomini per 4 o 5 giorni. Anche le armi rinvenute erano poche per poter sostenere un assalto da parte dei selvaggi dell'isola. Erano stati trovati 3 soli fucili, una mezza dozzina di pistole, alcune sciabole e parecchi scuri. Anche le munizioni scarseggiavano.
«Tristi condizioni»,
disse il capitano quando poté fare l'inventario di tutto.
«Io non so come finirà se i selvaggi verranno ad assalirci. Signor Balboa, radunate tutti sul ponte e cominciamo il trasbordo, ma abbiate la precauzione di far prima avanzare gli uomini armati di fucili e di pistole.»
Cominciava allora ad albeggiare. A oriente gli astri impallidivano rapidamente e una luce rossa si diffondeva nel cielo, permettendo ai naufraghi di distinguere le coste dell'isola e i banchi. La Nuova Gallego era naufragata a 400 passi da una spiaggia coperta di folte boscaglie di palme a ventaglio, di cocchi e di banani selvatici. Non si vedeva alcuna capanna, né alcun canotto che indicasse la presenza dei selvaggi su quella parte dell'isola, ma sotto le foreste poteva accampare qualche tribù ed era cosa prudente mandare innanzi degli uomini armati. Balboa radunò 15 marinai scelti fra i più robusti e i più audaci, armati di fucili, pistole, sciabole e scuri, e alla loro testa avanzò attraverso i banchi di sabbia che la bassa marea aveva lasciato scoperti. Giunto sulla sponda, batté il bosco per un raggio di 500 metri, accompagnato sempre dai suoi uomini, ma non vide che poche coppie di cacatua, bellissimi uccelli con le penne bianche e il capo sormontato da un grazioso ciuffo color rosso fuoco. Rassicurato dal silenzio che regnava, ritornò alla spiaggia e avvertì il capitano di cominciare il trasbordo. Gli emigranti e i marinai, che erano impazienti, sbarcarono portando con loro le casse dei viveri, le vele sfuggite all'incendio e molto legname per costruirsi alla meno peggio dei ricoveri. Un'ora dopo, i naufraghi della Nuova Gallego si trovarono accampati sulla spiaggia di Guadalcanal. Rizzate le tende, assestato l'accampamento, costruite all'intorno delle piccole trincee con i rottami che le onde avevano spinto verso la spiaggia e scelti gli uomini di guardia, il capitano Ortego radunò i marinai e gli emigranti a consiglio per decidere sul da farsi. Fece loro intendere i gravi pericoli cui erano esposti su quella isola abitata dai più feroci antropofagi della Polinesia e l'impossibilità di arrestarsi colà per parecchi giorni a causa della scarsità dei viveri, aggiungendo che l'unica salvezza consisteva nel costruire una o più zattere con le quali avrebbero forse potuto raggiungere le coste dell'Australia. Il consiglio del capitano fu accettato senza obiezioni e la costruzione delle zattere fu decisa senza perdita di tempo. Essendo il mare tranquillo, si affrettarono ad approfittarne. Mentre una parte degli emigranti e i marinai muniti di armi da fuoco rimanevano a guardia del campo, gli altri si recavano in massa attorno alla scogliera guidati dal capitano e dal secondo. Gli uomini armati di scuri si posero tosto, febbrilmente al lavoro, demolendo le murate della nave, la coperta, le cabine risparmiate dal fuoco e tagliando gli alberi e i pennoni che dovevano servire alla formazione degli scheletri delle zattere. I due comandanti dirigevano il lavoro e insegnavano agli emigranti la tecnica della costruzione. Nessun grave avvenimento accadde durante quella prima giornata. Emigranti e marinai poterono lavorare a loro comodo. Alla sera, una zattera era già costruita, lunga 10 metri e larga 6, capace di portare una cinquantina di persone. Quando i lavoratori tornarono a terra, il capitano si affrettò a chiedere se qualche selvaggio era stato scorto nelle vicine foreste, ma ebbe risposta negativa. Pareva che quella parte dell'isola fosse proprio disabitata. Non di meno furono scelti gli uomini di guardia per vegliare durante la notte. Tutti si erano coricati sotto le tende e sotto le capanne improvvisate con rami e con foglie e russavano tranquillamente da parecchie ore, quando furono improvvisamente destati da alcuni clamori che venivano dalla parte delle foreste. Gli uomini di guardia avevano già dato l'allarme e qualche colpo di fucile era rintronato sul margine dell'accampamento. Mentre i marinai e gli emigranti, spaventati da quelle grida selvagge, balzavano precipitosamente fuori dalle tende e dalle capanne, armandosi di quanto capitava loro sotto le mani, il capitano Ortego e Balboa si erano slanciati verso le sentinelle. Non le avevano ancora raggiunte che videro irrompere attraverso il campo una fiumana di selvaggi armati di mazze e di lance dalla punta d'osso. Erano 300, 400, forse 500. L'assalto fu così improvviso che gli uomini di guardia ebbero appena il tempo di fare una scarica. Fu la prima e l'ultima, poiché scomparvero tutti sotto quella valanga d'uomini uccisi dalle pesanti mazze degli assalitori. La resistenza era vana contro quell'orda di cannibali che balzavano innanzi come una banda di tigri in furore, empiendo l'aria di urla acute e spaventevoli. Pure gli emigranti e i marinai non cadevano senza difesa. Quantunque non avessero avuto il tempo di radunarsi e si trovassero per la maggior parte armati di semplici bastoni, si difendevano con l'energia della disperazione. Divisi in vari gruppi, addossati alle tende e alle capanne, maneggiavano furiosamente le scuri, le sciabole, i ramponi e i giapponesi, maestri nel maneggio del bastone, non cadevano invendicati. Ma, come si disse, nulla potevano contro il numero e contro le lance e le mazze dei selvaggi, e pur uccidendo degli assalitori cadevano a dozzine. Ortego, Balboa, il mastro e 10 o 12 marinai raccolti sulla spiaggia cercavano di far fronte agli antropofagi. Essendo per lo più armati di sciabole e di qualche pistola, potevano respingere gli assalitori, ma compresero tosto che non potevano illudersi sulla loro sorte. In pochi minuti, più della metà degli emigranti erano stati uccisi e gli altri si trovavano in procinto di seguirne la sorte. Tentarono un supremo sforzo per unirsi a un gruppo di marinai, ma vennero a loro volta respinti fino alla spiaggia e costretti poi a salvarsi sui banchi.
«Alla zattera! Alla zattera!»
«No!»
gridò Ortega.
Uno sforzo ancora, amici!
Si salvi chi può! Si salvi chi può!
Risposero invece i compagni e fuggirono attraverso i banchi lasciandolo solo con Balboa. Rimanere ancora su quella spiaggia maledetta sarebbe stato un sacrificio inutile. Ormai quasi tutti gli altri erano stati uccisi e gli antropofagi si preparavano ad accendere i fuochi per cominciare un mostruoso banchetto. Il povero capitano e il suo secondo, piangendo di rabbia e di dolore, furono costretti a seguire i loro compagni, i quali avevano già alzata la vela della zattera e tagliate le funi che la univano al rottame della nuova Gallego. Ebbero appena il tempo di issarsi sul galleggiante. Gli antropofagi correvano già sui banchi scagliando nubi di frecce. Fortunatamente il vento soffiava dalla parte della spiaggia e la zattera poté prendere rapidamente il largo inoltrandosi nel mar dei coralli. Prima però che perdessero di vista le spiagge maledette di Guadalcanar, i superstiti poterono ancora scorgere giganteschi fuochi sui quali arrostivano i disgraziati loro compagni. Il viaggio di quei 9 superstiti, del numeroso equipaggio attraverso gli arcipelaghi delle Salomone, della Nuova Irlanda, della Nuova Bretagna e delle Luisiadi, fu una lunga sequela di patimenti inenarrabili. Non essendo stato imbarcato alcun cibo, quei disgraziati corsero parecchie volte il pericolo di morire di fame e di sete, non osando sempre avvicinarsi alle numerose isole che incontravano, per la tema di venir massacrati e poi divorati da quelle crudeli popolazioni. Dio, però, ebbe pietà delle loro miserie. 22 giorni dopo quello spaventevole disastro, i superstiti incontravano una nave olandese nelle vicinanze del Banco di Diana, a circa 300 miglia dalle coste orientali dell'Australia. Furono tosto raccolti, nutriti, curati e condotti a Sydney, essendo la nave salvatrice diretta a quel porto.